Buongiorno, continuiamo il percorso che abbiamo intrapreso con pensiero politico e questione femminile che intreccia, come avete visto, la storia dei movimenti, delle idee e delle personaggi concreti che hanno animato la scena politica italiana ed europea. Un breve cenno alle elezioni precedenti che hanno riguardato un'ambientazione nei secoli 17, cioè 600, 700, stiamo ora trattando in modo particolareggiato l'800. Ricordo anche che il 17 secolo, cioè il 600, siamo partiti da là perché, come ho detto, la questione femminile, nella sua formulazione teorica, parte esattamente dal 600. Il 700 l'abbiamo definito il secolo delle rivoluzioni, l'800 per noi il secolo dell'unità e dell'indipendenza, ovviamente italiana. Allora, abbiamo visto anche come il contributo maschile, in questo caso, del deputato Salvatore Morelli sia stato fondamentale e come il dibattito ottocentesco in realtà riguardi essenzialmente due grandi sfere, per la conquista dei diritti, i diritti civili e quelli politici. Quelli politici riguardano naturalmente il più importante dei diritti politici, che è il diritto di voto, mentre i diritti civili riguardano l'accesso alle libere professioni, la riforma dell'istituto familiare con tutte le enormità, che se le possiamo definire così, che abbiamo visto, no, rispetto alla condizione femminile, e cioè abbiamo illustrato il codice civile italiano del 1865, in cui la donna era, abbiamo definita, una paria o altrimenti detta una polide in patria, cioè una patria che non riconosce alcuno dei contributi che le donne patriote hanno dato. Ora, per cercare di approfondire l'Ottocento, noi dobbiamo anche dare uno sguardo europeo, perché l'emancipazione femminile e dopo il femminismo, abbiamo già detto che i due termini sono disgiunti, cioè compare prima emancipazionismo, che è una nozione più giuridica, e quindi diritti, i diritti di e i diritti da sono i diritti dalla fame, dall'ignoranza, dalla schiavitù, mentre i diritti di sono progressivi, quindi diritto di voto e via discorrendo, quindi si chiamano diritti da e di per indicare una prima formulazione dei diritti basilari, che sono i diritti da, perché senza i diritti, basilari, che sono quelli di mangiare, sono quelli dell'esistenza quotidiana minima, per le donne soprattutto, che non hanno un'autonomia economica, che non hanno un'autonomia lavorativa e neanche all'interno della famiglia, i diritti da, dalla fame e dai bisogni fondamentali, sono quelli essenziali. E poi ci sono i diritti di, che connotano, un ordinamento liberal-democratico. Allora, per appunto proseguire nell'Ottocento, che è un secolo articolatissimo, come avete visto, perché l'emancipazione femminile per l'Italia si colloca all'interno della lotta per l'indipendenza, e quindi anche qui c'è un diritto da, è la liberazione dallo straniero, e cioè dall'Austria, che è una condizione del tutto particolare, no? Rispetto ad altri paesi, alle vecchie monarchie europee. Per prima l'Inghilterra, ma anche la Francia, con la monarchia assoluta, ma anche la Spagna, quindi l'Italia ha un problema prioritario. Questo ha non nociuto, alla questione femminile, però sicuramente l'ha relegata per molto tempo in una seconda posizione. La prima esigenza fondamentale era quella di costituire una nazione unitaria, una repubblica libera e indipendente. La repubblica tenteranno di farla, ma quello che poi l'Italia diventerà è una monarchia costituzionale. Però, se vi ricordate, nel corso delle lotte per l'unità d'Italia c'era stato il gloriosissimo precedente della Repubblica Romana, Repubblica, non monarchia. E abbiamo parlato, come sapete, di Mazzini, i volontari, della Repubblica Romana, e la drammatica sorte che le donne che combattono per la Repubblica Romana conoscono. Sono poche quelle che, escono indenni dalla Repubblica Romana, veramente poche. Abbiamo una di queste, e la più illustre, è stata Cristina di Belgioioso, ma con lei si entra, e anche con altre, si entra subito in un ambito europeo. Perché l'Italia arriva più tardi, non solo sulla scena del decollo economico, ma arriva più tardi anche sulla rivendicazione dei diritti. Tra le cause primarie, l'abbiamo detto tante volte, l'analfabetismo, no? Un paese dove le donne sono analfabete tra l'80 e il 90% non ha molta possibilità, diciamo, di elaborare una richiesta articolata dei diritti, di riflettere sulla propria condizione. Abbiamo detto molte volte che i bisogni primari sono sopravvivere. È una sfera dell'esistenza molto minimale, in cui non c'è spazio per le riflessioni teoriche, no? E neanche per le letture, figuriamoci. Allora, diciamo che questo contributo europeo, ma addirittura extraeuropeo, perché l'influsso anglo-americano si sente molto nell'emancipazionismo, ma per ora fermiamoci a quello europeo, è sicuramente il contributo francese. Abbiamo già visto come Cristina di Belgioioso, quando scappa dalla Milano asburgica, va in Francia, dove apre, fonda, anima un salotto prestigioso, e abbiamo anche detto che il ruolo dei salotti è fondamentale, ma è stato molto difficile da ricostruire, perché non ci sono le dotazioni tecnologiche di oggi, quindi nessuna registrazione, quindi tutta cultura orale, quindi affidata o alle memorie di chi partecipava, cioè alle autobiografie, ma voi sapete quanto le autobiografie modificano, no? Perché giustamente quella è una soggettività parlante, e allora il soggetto, la soggetta ricorda ovviamente a partire dalla sua soggettività, no? Quindi documenti importantissimi, ma come si dice in latino, tot capita tot sentenze, cioè, quindi tante teste e tante opinioni. Allora, la Francia ha dalla sua quel monumento, diciamo, ai diritti, che è la Rivoluzione francese. Abbiamo già parlato di Olympe de Gouges e quindi della Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che è rimasto un modello, un esempio unico nella storia europea settecentesca, della formulazione dei diritti sessuali. Cioè c'è una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, e ce n'è una della donna e della cittadina. Ora, la Francia, benché la rivoluzione, accade spesso nel tutto il mondo che la rivoluzione a un certo punto divori se stessa, o comunque la rivoluzione in parte si condanni da sola, perché le rivoluzioni determinano sempre una reazione. Tanto la rivoluzione è o violenta o in grado di modificare radicalmente e in grado anche di procurarsi tanti nemici, tanto forte è la reazione che segue per riportare quello che si chiama lo status quo ante, e cioè lo status quo che c'era prima. Abbiamo anche fatto una differenza fra reazione e conservazione. La conservazione è che dopo una rivoluzione si cerca, i conservatori naturalmente, di riportare, di conservare ciò che si riteneva giusto della società precedente, gli usi, i costumi, la religione, le tradizioni, la famiglia, no? Mentre la reazione è, diciamo, vuole ignorare completamente l'operato della rivoluzione. Sono due concetti piuttosto diversi. Infatti, quando voi dite reazionario, il reazionario non è sinonimo di conservatore, e il reazionario è un termine a suo modo molto radicale, diciamo un radicale di destra, se vogliamo dire così, no? Invece che un radicale del cambiamento di sinistra. Conservatore è un termine, reazionario è uno che denota, diciamo, una radicalità diversa. Allora, la rivoluzione francese, come avete visto, con Napoleone certo non lo si può definire un esempio di divisione dei poteri. Napoleone viene nominato imperatore per grazia di Dio, volontà della nazione, quindi ha un potere assoluto, ma è anche il giro di boa della rivoluzione. Le sconfitte napoleoniche e tutte le potenze avverse alla Francia fanno sì che sul trono di Francia ritornino i Borboni. Dopo il prima e dopo il congresso di Vienna, la rivoluzione francese è cancellato, almeno così si crede, dalle coscienze e dalle mentalità di uomini e donne, di quelle che noi chiamiamo Europa, che certamente l'Europa di adesso è per capirci, no? Sono i, diciamo, quella piccola Europa che non è certamente l'Europa oggi dei 27. Allora, la Francia conserva fortemente la memoria della rivoluzione, che nonostante tutti gli orrori, le violenze, il fatto che abbia avuto tantissimi nemici, che sia stata assolutamente deprecata per quegli eccessi che la rivoluzione ha avuto, ma io ho anche precisato che la rivoluzione è concetto diverso dalla riforma. La riforma in genere è graduale e non violenta, la rivoluzione implica dal nome stesso un portato violento. La rivoluzione è un cambiamento radicale e violento, che in genere avviene con la presa del potere e che in genere avviene anche con degli scontri fisici, con delle sommosse anche sanguinose, no? E di questo la Francia è stata ricchissima durante la rivoluzione francese. Ora, non ha però perso memoria, nonostante le donne protagoniste della rivoluzione francese facciano tutte una fine veramente indesiderabile, cioè le donne della rivoluzione francese quando non scappano conoscono la ghigliottina, così Olympe de Gouges, che ha scritto la Déclaration des droits, della fame della citoyenne, abbiamo letto gli articoli, nell'articolo che le dice se le donne hanno il diritto di salire sul patibolo hanno anche quello di salire sulla tribuna, e infatti le sale sulla tribuna e viene ghigliottinata. Pochi anni dopo aveva scritto la Déclaration des droits. Dopodiché anche le moderate come Madame Roland, non le giacobine, le moderate come Madame Roland vengono ghigliottinate in una, diciamo, alleanza destino di genere. Si accomunano donne tra loro molto diverse, perché Olympe de Gouges era una rivoluzionaria sicuramente, anche nei costumi, nel modo di scrivere. Madame Roland era una moderata, Maria Antonietta era la regina, quindi alla fine salgono sul patibolo donne accomunate dal genere, assolutamente diversissime, anche come responsabilità politiche. Intanto abbiamo detto che la regina per la legge salica non è Dio calato in terra, Dio calato in terra a cui viene tagliata la testa era il re per diritto divino. La monarchia assoluta, legittima per diritto divino è maschile. La regina è la moglie del re, che non salirà mai sul trono in Francia, però in compenso viene ghigliottinata. Maria Antonietta viene ghigliottinata, si dice che nel suo percorso verso il patibolo abbia affrontato la morte con grande dignità, mentre prima le si rimproverava di essere molto brillante, mondana, dispendiosa, impolitica, cioè una regina che non ha affatto riscosso molte simpatie. Allora, queste donne altre scappano. Terouanne di Méricourt è quella che aveva fondato le Amazzoni in Francia, e cioè era una guardiana della rivoluzione, aveva fondato la falange delle donne armate, fa una tristissima fine alla Salpêtrière, che era una sorta di ospedale anche psichiatrico, diciamo, francese. Le altre scappano, quindi le donne della rivoluzione francese non solo si vedono rimangiare i diritti in pochi anni, ma per salvarsi la vita appunto scappano. Chi non scappa non ha, diciamo, non ha un epilogo felice. Di alcune donne della rivoluzione francese non sapremo mai più nulla, non sappiamo che fine abbiano fatto, però diciamo che ci basta la drammaticità, la fine drammatica di quelle che sono rimaste. Allora, le donne della rivoluzione francese, quelle senza nome, le tante senza nome, noi sappiamo pochissimi nomi, le tante senza nome, sia borghesi che proletarie, fondano in Francia una tradizione politica che non solo non si spegne, ma che passa nell'Ottocento, e cioè le donne della rivoluzione francese fondano per le altre a venire la necessità di un diritto politico, che non è solo il diritto di voto, ma è il diritto di parlare di politica, il diritto di entrare nella politica. Quindi il diritto di voto, del resto, in una Francia restaurata non è il diritto di voto né per gli uomini né per le donne, è il diritto di voto, perché i Borboni sono una monarchia di nuovo assoluta, no? E anche dopo la monarchia liberale di Luigi Filippo non è una repubblica democratica dove si vota, ma quello che è stato importante era per le donne entrare nella sfera della politica, e quindi, e cioè la sfera pubblica, e quindi rompere quell'isolamento dal privato in cui la donna finora era stata relegata. Quindi sapete, abbiamo detto che uomini e donne erano, diciamo, l'uomo nasceva nel privato, frequentava il privato, era un marito, padre che frequentava la sfera privata, poi poteva anche uscire in quella pubblica e fare ritorno in quella privata, determinando una circolarità di sfere a che la donna non era consentito. La donna nasceva nel privato, era figlia di, era moglie di, era madre di, e nel privato restava. Questa è la famosa divisione sessuale dei ruoli e la divisione delle due sfere. Private sphere e public sphere, una dell'uomo e una della donna, rigorosamente. L'intrusione delle donne nella sfera pubblica è assolutamente condannata. Sono delle mezze donne o quasi uomini o un terzo sesso quelle donne che si avventurano nella sfera pubblica. Allora, le donne francesi quindi fondano una tradizione fondamentale per l'Europa, fondano un lessico, o l'Ampe de Gouges, un lessico sessuato, al lessico di cui parliamo noi oggi con il sessismo della lingua italiana, usa un diritto e un lessico diverso per i due generi, altrimenti non scriverebbe una dichiarazione, appiccicherebbe semplicemente alcuni articoli alla dichiarazione dell'uomo e del cittadino, non lo fa, né ne fa un'autonoma, fa la dichiarazione des droits de la femme e della citoyenne. Quindi fonda anche un linguaggio sessuato e dice anche una cosa importantissima che abbiamo accennato. Intanto lei clamorosamente, vorrei dire, dedica, da rivoluzionaria, dedica la sua opera alla regina Maria Antonietta, che per i parigini che insorgono è la massima nemica, è la monarchia, è la moglie del re. Quindi lei, facendo questo, praticamente fonda quella che in linguaggio moderno e contemporaneo si chiama alleanza di genere e anche trasversalità di genere. È come se lei volesse dire, in senso moderno, noi non lo possiamo dire se non facciamo un anacronismo, noi possiamo mettere in bocca parole nostre, però è come se lei volesse dire, facendo questo, che tutte le donne sono legate dal genere, sono tutte sprovviste di diritti e quindi il genere le accomuna. E infatti la regina non per questo ha salva la vita. La regina era sicuramente più ricca della proletaria che non sapeva come sbarcare il lunario, però il genere è accomunato dalla stessa mancanza di diritti e anche dalla stessa concezione. Le donne sono una diminuzione, sono un meno, come abbiamo detto molte volte, servono a procreare. Ma il ruolo pubblico anche per una regina è faticoso. L'Inghilterra, diciamo, è la sola eccezione a tutto questo, no? Con la regina Elisabetta, che però non a caso fa un'operazione politica intelligentissima e fa diventare la sua verginità una obbligazione, un salvacondotto politico. Lei ufficialmente, la vita privata è la sua, però lei politicamente e ufficialmente è sola, rifiuta un consorte. Lei è la regina degli inglesi, vergine che rimane sola, che dichiaratamente rimane sola, perché un consorte avrebbe significato una divisione del potere a suo svantaggio. Quindi solo quella però c'è d'eccezione. In tutte le monarchie europee, che sono tante, e sono tante anche adesso, perché noi partiamo sempre dalla Repubblica, partiamo da noi, da quello che abbiamo in casa, e cioè da questa nostra Costituzione Repubblica Democratica. Ricordatevi che in Europa le monarchie sono ancora tante. Una è saldissima, è quella inglese, ma poi c'è anche Norvegia, poi c'è Svezia, poi c'è Danimarca, sono tante le monarchie del nord Europa, E anche la Spagna, noi ce lo dimentichiamo spesso perché parliamo sempre del governo spagnolo, ma la forma di governo spagnolo è una monarchia assolutamente costituzionale, assolutamente imbevuta di spirito democratico, ma la forma di governo è quella. Allora, la Francia, Hollande de Cuce fa questa operazione antesignana, avveniristica, modernissima, ma ne fa anche un'altra, cioè nella postefazione dice: finché le donne non impareranno a considerarsi un corpo unico, la questione femminile, chiamiamolo così, sarà irrisolta. Quindi non solo lei costruisce un concetto di genere che arriverà due secoli dopo, nel Novecento, ma dice anche che le donne devono imparare a costituire un corpo unico, che vorrei dire problema contemporaneo. Perché diciamo che insieme alla critica forte che le donne hanno fatto della misoginia, c'è un problema altrettanto forte, che è il rapporto personale, privato e politico delle donne fra loro, che è importante tanto quanto, diciamo, il problema dei rapporti di un sesso verso l'altro. Poi oggi siamo anche complicati dal fatto che i generi sono 5, per loro era più facile, erano 2, quindi le deviazioni venivano misurate rispetto a 2 generi, non rispetto a 5. Allora, quindi in Francia il ricordo è vivo, in Francia il ricordo delle donne della rivoluzione è vivo, sono le donne che avevano chiesto di parlare e di prendere parola nei club politici. E se io penso che quella data è fine Settecento e guardo le liste oggi delle donne in politica, per quanto cammino si è fatto, ma le donne che prendono parola politica autonoma oggi rispetto a 2 secoli fa, certamente non c'è stato cambiamento enorme, epocale, la conquista del diritto di voto, ma il rapporto fra donne e politica è sempre difficile, è sempre contrastato, è sempre un terreno in cui le donne sono entrate dopo 2500 anni e si vede e si sente, perché le donne hanno oscillato fra 2 modelli, modello omologato, il modello che io chiamo di ringraziamento, qualcuno mi ha fatto entrare, quindi sarò debitrice a vita, quindi non sarò mai autonoma perché cioè, dovrò sempre a chi mi ha fatto entrare, ma anche l'acquisizione di una mentalità, di un linguaggio che non è nato femminile, è nato maschile. È come se tu in qualunque territorio entri, quel territorio c'è delle regole che tu non hai contribuito a elaborare, quindi c'è sempre una parte di estraneità. Quindi la rivoluzione francese è capostipite in questo, ma è un percorso che mi sembra molto spinoso ancora, è un rapporto molto spinoso. E un terreno anche minato, perché in genere oggi nel rapporto fra donne e politica si dice molto che le donne, alle donne non piace la politica, ci si trovano male, è per questo che non si candidano, è un terreno per loro poco amato. Alcuni dicono perché le donne odiano le brutture della politica, perché sono delle radicali che vorrebbero una politica pura, le donne che sono state in politica sono intransigenti, non sanno mediare, sono, per altri sono politicamente apatiche, insomma tutto tranne che termini di agio. Raramente si sente dire che alle donne la politica interessa, è la cima, è in cima ai loro interessi, ci vorrebbero entrare per cambiare le cose, è sempre un rapporto molto molto circospetto quello delle donne con la politica, molto circospetto. E quello che è successo in Italia negli ultimi anni non è che ci abbia molto aiutato a comprendere e anche a cambiare idea, diciamo così. Allora, tornando alla nostra Francia e quindi alla memoria tenace che conserva di tutto questo, nel primo ventennio dell'Ottocento, quindi sono le eredi della rivoluzione francese, perché 30 anni prima, non adesso ma prima, era lo spazio di una generazione. Oggi la generazione si misura massimo 5, massimo 10, mentre prima era molto più lunga. Allora, queste donne che si riuniscono, che si chiamano sansimoniane, sono le eredi delle rivendicazioni della rivoluzione francese. Perché sansimoniane? Chi sono? Che significa questo nome? Questo nome vuol dire che il capostipite di tutto, il maestro di tutto, si chiamava Saint-Simon. Henri, Claude Henri de Saint-Simon, voi sapete che i francesi hanno questi nomi 3, 4, eccetera, quindi ve lo accorcio. Comunque lui era Claude Henri de Saint-Simon, che è noto come Saint-Simon semplicemente, che assieme a Marx nell'Ottocento è l'unico che ha dato luogo ad una dottrina che porta il suo nome, cioè da Marx, marxismo, da Saint-Simon, saint-simonismo. Allora, Saint-Simon è un geniale, cioè, non potrei definirlo in altro modo, un genio a cui l'intelligenza faceva agio, nel senso che era anche troppo intelligente, anche troppo in avanti, e come tutte le persone che precorrono troppi tempi, un po' rimangono sole, un po' sono considerate eccentriche e non vengono quasi completamente capite. Allora, Henri de Saint-Simon è proprio il ponte che collega la rivoluzione francese all'Ottocento, perché lui vive i tempi della rivoluzione e è un convinto sostenitore della rivoluzione francese. Lui è di famiglia aristocratica e cambia il suo nome nel territorio, diciamo, dove viveva, cambia il suo nome e non vuole essere più un aristocratico e si cambia il suo nome in cittadino Bonhomme, citoyen Bonhomme, che non significa niente in francese perché è cittadino Bonhomme, tutti si chiamavano cittadini della rivoluzione, quindi lui si cambia il nome per far dimenticare le sue origini aristocratiche, perché lui sente, parteggia assolutamente per la rivoluzione francese. E è una persona che ha nella sua testa, al centro delle sue convinzioni, c'è la magica parola che ha contraddistinto tutto il Settecento francese, tutti gli illuministi: il progresso. E quindi l'aveva ragione. Allora, per lui l'umanità deve marciare velocemente sulla strada del progresso, ma la sua originalità non è questa, perché questo è ampiamente condiviso, no? Da tutti gli illuministi, da tutto il Settecento, non solo francese, anche tedesco, anche italiano, anche spagnolo, anche inglese. Quindi la chiave non è soltanto il progresso. Quello che Saint-Simon pensa ai progressi della scienza, abbinata alla tecnica, cioè alla tecnologia, accredito a quella che domina oggi le nostre vite più o meno inconsciamente, consapevolmente. Noi ci alziamo, andiamo a dormire, ci alziamo di nuovo, sempre come creature tecnologiche. E Saint-Simon, ricordate che tecnologia viene dal greco logos e techne, quindi è il discorso sempre filosofico sulla tecne, che è uno strumento. Quindi Saint-Simon si riferiva ad una scienza applicata, quindi agli strumenti applicati nella vita di tutti, quotidiana, nella vita della società, che fossero in grado di cambiarla, di migliorarla, di farla progredire. E Saint-Simon aveva un'altra, diciamo, idea che è arrivata fino a noi. I Saint-Simoniani sono dei profeti quasi. Saint-Simon e i Saint-Simoniani, che sono stati i suoi allievi, aveva una convinzione ferrea che il progresso e la scienza, per marciare, dovessero abitare in un mondo senza confini. È l'anticipo della globalizzazione. Saint-Simon pensava che si dovesse mettere in comunicazione tutto il mondo, che le strade dovessero mettere in comunicazione paesi diversi tramite i fiumi, tramite le ferrovie, come si vedrà dopo con i sansimoniani, e che, diciamo, tutto il mondo dovesse essere in relazione, che è l'anticipo. Allora, uno studioso francese, che è Pierre Mousseau, ha definito Saint-Simon e soprattutto i sansimoniani come i precursori del web, perché loro si riferiscono a un mondo velocissimo, simultaneo, senza confini, che poi sarà modificato dalla dalla tecnologia del web, per l'appunto, e cioè la comunicazione in tempo reale. Saint-Simon pensava che tutti i paesi che comunicavano, quando tutto il mondo comunicava, non viaggiavano solo merci, ma viaggiavano idee, viaggiavano persone, e quindi le idee che contagiavano, diciamo, tutto il mondo, e questo alimentava il progresso. Ora però Saint-Simon, che non aveva a disposizione il web, e questo lo diceva agli inizi dell'Ottocento, presentava dei progetti per cui era scambiato per un allucinato mentale, e cioè lui voleva tagliare l'istmo di Panama. Gli istmi, quelle lingue che separano, no, a volte i paesi, no? L'istmo di Suez, pensate, no? O l'istmo di Panama, cioè quelle lingue di terra che separano e impediscono di mettere in comunicazione, Saint-Simon, quando nessuno l'aveva minimamente pensato, propose di tagliare l'istmo di Panama. Naturalmente non l'ha sentito nessuno, e per l'appunto questo è uno dei motivi per cui lo ritenevano abbastanza squilibrato mentalmente. Ma Saint-Simon era convinto che la società non dovesse essere governata dai politici, ma dai tecnici, quindi una società di scienziati. Quindi Saint-Simon anticipa anche quello che da noi, non molti anni fa, si chiamava governo tecnocratico, quindi governo dei tecnocrati. Kratos e tecne, quindi potere, governo della tecnica. E quindi pensava che a capo della società ci dovesse essere un gran consiglio degli scienziati. Ma lui scriveva e parlava quando c'era la monarchia dei Borboni, ed era evidente che non potesse riscuotere nessun successo, quindi pensava che ci dovesse essere il gran consiglio degli scienziati. Il capo ideale, che non c'era più, diciamo, ma il capo ideale di riferimento era Newton. Perché? Naturalmente voi ricorderete tutti la solita vignetta con Newton sotto l'albero a cui cade una mela in testa. Bene, quindi il principio della gravitazione universale. Ora, la gravitazione universale è un principio che Saint-Simon trasporta nella società. Newton sosteneva che, per l'appunto, in base al principio di gravitazione universale, veniva di fatto impedita la vittoria delle forze centrifughe, quelle che portano fuori, centrifughe, in favore delle forze centripete, quelle che vanno verso il centro. Saint-Simon sosteneva che la società di questo aveva bisogno, cioè di un principio di unione, di gravitazione, che tenesse verso il centro, cioè che costruisse un centro attrattivo, perché Saint-Simon è stato anche uno dei fondatori della sociologia, della fisica sociale. Lui applicava le leggi newtoniane della matematica alla società, diciamo prefigurando una sorta di fisica sociale. In gran parte raccoglierà Auguste Comte, che sarà l'inventore proprio della, diciamo, sociologia come noi la conosciamo. Allora, Saint-Simon pensava anche, ancora in modo ancora più rivoluzionario, che in questo gran consiglio degli scienziati dovessero sedere anche le donne. Idea, per carità, proprio idea ancora più eretica, perché Saint-Simon parlava di scienza. E ricordatevi che le donne alle discipline esatte, matematiche, non avevano accesso per una tara ontologica, per una mancanza di capacità di sintesi, di analisi, per un difetto di facoltà razionali. Invece Saint Simon pensa che le donne debbano far parte del Gran Consiglio degli Scienziati, e quindi è come promuoverle al governo, no? Non tradizionale, ma come promuovere la politica. Il Gran Consiglio degli Scienziati governava la società, quindi le donne erano promosse, diciamo, al governo. E Saint Simon scrive dei testi fondamentali, scrive sull'organizzazione industriale della società, scrive, diciamo, sui meccanismi di produzione, e nella sua vita investe personalmente. La sua vita, in pochi cenni, illustra benissimo il personaggio. Saint Simon, durante la Rivoluzione francese, diventa una sorta di fonda quasi il mestiere di agente di borsa, perché ricordate che la Rivoluzione francese, nazionalizzando tutti i beni dell'aristocrazia e del clero, immette sul mercato una quantità impensabile di beni mobili e immobili, quindi di denaro e di beni immobili, cioè terre, proprietà, conventi, palazzi, possedimenti, cioè un rivolgimento come non si è mai visto. Da noi in Sicilia, per spezzare il latifondo, ci sono voluti gli anni 50 del Novecento, insomma. Allora, e lui inventa questo ruolo nuovo di agente di borsa, si arricchisce, poi però fa, avendo sempre l'idea che le scienze devono dominare la società, la devono guidare, e quindi le scienze esatte, matematica, ingegneria, fisica, tiene a casa sua una sorta, finanzia personalmente una sorta di succursale del Politecnico, che era la scuola, diciamo, fondata, come ci sono oggi il Politecnico Torino, Milano, fondata, diciamo, dove si studiano le scienze esatte, e lui paga personalmente e tiene a casa sua, diciamo, una sorta di succursale del Politecnico. E naturalmente, facendo questo, Saint Simon si impoverisce, finisce le sostanze, pensa anche nella sua testa di sposare Madame de Staël, che insomma è un sogno, e dopodiché si ritrova solo, povero, e talmente povero, talmente si sente in disgrazia, talmente non può più studiare, praticamente vive senza neanche più la luce elettrica, scrive con la candela, una vita quasi romanzesca, tenta il suicidio, non ci riesce, rimane come Polifemo con un occhio solo, e viene mantenuto dal suo maggiordomo, dal suo ex maggiordomo, che gli consente, lui imperterrito, di continuare a scrivere, diciamo, i suoi progetti e le sue opere. Saint Simon, che muore nel 1825, scrive anche un'opera fondamentale che non è di scienza, ma che si chiama Le Nouveau Christianisme, cioè il nuovo cristianesimo, in cui lui si dimostra molto critico verso il cristianesimo tradizionale, rovesciando ancora una volta l'ipotesi corrente, quella che andava per la maggiore. E cioè, lui dice, non è affatto vero che il cristianesimo è diventato più potente assommando i due poteri, spirituale e temporale, è diventato invece più debole e politicamente più vulnerabile, perché ha perso con il potere temporale la purezza del potere spirituale, che è quello vero, quello che conta. Quindi rovescia l'impostazione tradizionale e dice che il cristianesimo si rafforzerebbe se avesse quel potere, l'unico, il più importante, il potere spirituale, che è quello sulle anime, e che quello temporale l'aveva corrotto, logorato, sporcato, impoverito. La scrive l'opera, è pubblicata quasi poco prima di morire, e Saint Simon, che ha voluto sulla sua tomba un motto che riassumeva tutto il suo essere, lui ha voluto sulla sua tomba il motto l'avenir, ve lo traduco poi, l'avenir ne pas dalle passé, mais dall'avenir. Nel futuro, l'avvenire non lo devi cercare nel passato, ma lo devi cercare nel futuro. Quindi lui era uno che guardava sempre troppo avanti, e la sua eredità viene in parte raccolta dai sansimoniani, gli allievi di Saint Simon. Quando lui muore ci sono dei discepoli fedelissimi che raccolgono le sue opere, che le pubblicano, a cui lui affida il futuro del suo insegnamento, della diffusione delle sue opere. In questi sansimoniani noi troveremo appunto le sansimoniane, che sono un capitolo a parte del sansimonismo, non a parte perché le donne sono un ghetto, a parte per l'originalità, diciamo, della loro impostazione. Allora, la scuola, come sempre accade anche nelle migliori famiglie, la famiglia, perché così si chiama, la famiglia sansimoniana, era una specie di cenobbio, cioè era una cosa strettissima questo legame. Questa famiglia sansimoniana entra presto in rivalità per la successione del maestro di Saint Simon, dell'eredità, e si divide in due anime all'incirca. C'è un'anima più socialisteggiante, cioè quindi proprio, adesso vediamo perché, a fianco della classe è un termine che non c'è ancora, a fianco del ceto operaio, e classe è un termine marxista prevalentemente che prende piede negli anni successivi, quando Saint Simon muore possiamo parlare più giustamente di ceto operaio, diciamo, produttivo. E quindi c'è Bazar, che però muore abbastanza presto, e poi c'è un personaggio straordinario che si chiama Enfantin. Allora, che significano queste due anime? Queste due anime sono le due anime del sansimonismo, perché Saint Simon è in realtà politicamente un liberale avanzato, è un riformatore, ma è un liberale avanzato. Avanzato vuol dire molto attento ai ceti che normalmente venivano ignorati, e cioè chi erano? I ceti dei lavoratori e delle lavoratrici, di quelli che lui definiva la componente più povera ma anche più numerosa. Se vi ricordate, la rivoluzione francese è molto attenta ai numeri, eh? Dalla rivoluzione francese in poi si consolida poi la scienza della statistica, cioè i numeri fanno molta impressione. I numeri, per esempio, quelli che vi ho detto, che i nobili e il clero possedevano gran parte della ricchezza francese. Chi lavorava, il popolo, possedeva quasi nulla. Quindi i numeri cominciano a dare un'idea molto chiara della distribuzione della ricchezza. E Saint Simon è uno che, i sansimoniani, è uno che è molto attento alle sorti di chi produce, perché per Saint Simon fondamentale per ogni paese è la ricchezza. Senza la ricchezza della produzione non si distribuisce nulla, si distribuisce la povertà. Se invece c'è ricchezza della produzione, allora tutte le classi, chiamiamole classi, ne possono godere, se non si produce. E c'è una famosa parabola chiamata Parabole de Saint Simon, che illustra benissimo questo, e che quando la lessi tanti anni fa mi procura anche una certa impressione, perché allora lui ti fa questo esempio e dice che se in un giorno X in Francia morissero d'improvviso il re, la regina, tutti i nobili, tutti i titolati, tutti gli aristocratici, poi i marescialli, tutti morissero, tutti gli altolocati, la Francia non avrebbe un grande contraccolpo. Se invece morissero i produttori, i fabbri, i falegnani, i carpentieri, tutti quelli che lavorano e producono qualcosa, la Francia sarebbe assolutamente impoverita. Quindi per Saint Simon la chiave è il benessere materiale del paese e quindi il livello di produttività. Quindi Saint Simon che cos'è? Un estimatore del lavoro umano, ma anche dei talenti. Ecco perché dico che lui è un liberale avanzato. Innanzitutto era disperatamente contro l'aristocrazia, che secondo lui produceva niente, toglieva le ricchezze alla nazione, ma faceva anche un altro danno, sperperava. È un anti-aristocratico, ma soprattutto lui era parte pure contro se stesso perché era di famiglia aristocratica, e lui era convinto che quello che tu hai te lo devi meritare, e cioè che grande parte hanno i talenti. Per cui il cosiddetto sangue blu, perché tu, per cui tu ereditavi ricchezze, potere, cariche, per San Simone era assolutamente ingiustificato, era una follia, perché non faceva progredire la società, no? Quindi Saint-Simon propone l'abolizione del diritto di eredità. Se tu non l'hai meritato, il diritto di eredità, di quelle eredità diciamo tipiche, no, dell'aristocrazia, che erano enormi, quindi tu devi aver riconosciuto il merito, che è un'altra tematica della rivoluzione francese molto forte, e che prosegue anche, è inutile che vi dico quanto la tematica attraversata i secoli, che ve lo dico a fare, in Italia sono ormai 20 anni che facciamo un dibattito su questo, non so con quali risultati pratici, però comunque l'abbiamo fatto. Allora, Saint-Simon pensa che quindi il merito debba essere riconosciuto, che la produzione segna la ricchezza di una nazione, ed è attento alla classe più povera ma più numerosa. Quindi è un liberale attento alle capacità individuali, come tutti i liberali, come tutto il liberalismo anche adesso, che mette al centro l'individuo, ma è anche un liberale avanzato, cioè che presta attenzione anche alle masse, cioè al contrario dell'individuo, che riconosce diritti anche alle masse. Per cui è un liberale avanzato ed è a metà, diciamo, proprio alcuni aspetti liberali, alcuni aspetti fortemente democratici, di quelli che noi chiameremo democratici. Le due anime sansimoniane sono questo. Bazar era spinto verso il socialismo, diciamo, no? Quindi decisamente la predilezione delle masse, decisamente. A Fontaine era l'anima tecnocratica di Saint-Simon, ed era geniale a suo modo anche lui, era l'anima proprio del credito, della speculazione bancaria, del progresso, delle macchine, dei treni, era proprio l'anima tecnologica di Saint-Simon. Ma contemporaneamente era anche ciò che Saint-Simon non era mai stato, cioè Fontaine è anche un mistico. Saint-Simon, grandi rapporti, come avrete capito, misticismo non ne parliamo, ma anche con la religione, diciamo privilegiando la scienza, insomma, aveva questi grandi rapporti. E Fontaine è un mistico, perché che cosa dice nelle tante cose rivoluzionarie che ha detto, assieme alle donne saint-simoniane? Fontaine si faceva chiamare Père Fontaine, padre Fontaine, perché sosteneva questo, aveva fondato proprio una famiglia, cioè i saint-simoniani facevano famiglia a sé. Sosteneva questo, che lui sedeva, quando lui sedeva a fare le conferenze, sosteneva che lui intanto era un nuovo messia, e per questo si faceva chiamare Père Fontaine, che però nel mondo finora ce n'era stato un altro di messia, diciamo botta sua, che era quello che tutti conoscevano, e che però il messaggio era incompleto. Siccome la coppia umana era un uomo e una donna, e c'era anche una coppia divina che doveva corrispondere, finora c'era stato un Dio padre, un messia senza un elemento femminile. Quindi sosteneva che accanto a lui prima o poi si sarebbe seduta una femme messia, una donna messia, per ricostituire una coppia divina. Sono andati fretta? Sì, intanto so che vado di fretta, ormai è notorio che vado di fretta. Va bene, allora torno indietro. Dove vado? Dove devo tornare indietro?
Al concetto dell'unione di uomo e donna come...
Sì, allora, la vita umana, nella vita umana la società è composta da quello che lui chiama un Saint Simon e lui un individu social, cioè un individuo sociale, formato da due metà, un uomo e una donna. A questa coppia umana sarebbe dovuta corrispondere anche una coppia divina, non solo un Dio padre, ma un Messia accompagnato dalla sua metà femminile e quindi da una femme messico, che i sansimoniani cercheranno tutta la vita senza mai trovarla. Né peraltro il Fantin farà mai sedere qualcuno vicino a lui, però il messaggio è molto rivoluzionario, molto forte. Quindi i sansimoniani cominciano a essere sospettati di eresia, ma il Fantin va molto più là e quindi sostiene che non solo c'è una classe numerosa e oppressa che erano gli operai, ma le donne erano le schiave degli schiavi, cioè le donne erano serve due volte. Erano le serve degli operai che erano già servi, perché erano sottoposte all'autorità familiare, perché venivano sposate, diciamo, molto spesso senza il loro consenso, perché venivano vendute in pratica, e i sansimoniani, ma non solo loro, tutti i socialisti dell'Ottocento, molti considerano il matrimonio una prostituzione legale, in cui, come nel caso delle prostitute, le mogli dovevano obbedire, quindi esattamente come le prostitute che obbedivano per denaro, loro obbedivano all'interno di un meccanismo legale che era il matrimonio. Quindi i sansimoniani sono contro il matrimonio tradizionale. Badate, nella società borghese dell'Ottocento, francese, cioè, non è come, cioè, liberiamoci dei nostri schemi odierni, no? Ormai arrivate alle famiglie di fatto, unione civile, ecco, liberiamoci di tutto questo. La morale ottocentesca è ferrea, è anche ipocrita, ma è ferrea. In Inghilterra c'è la regina Vittoria che copriva le gambe dei tavoli, perché erano gambe, potevano rimandare a parti del corpo umano, cioè la morale puritana borghese è ferrea. Quindi Saint-Simon sostiene che le donne sono delle schiave, due volte, che hanno bisogno di essere liberate più degli uomini, che quindi deve esistere il divorzio. Cioè, da noi il divorzio arriva nel 1970. E infatti dice anche che, in questo recuperando molte delle cose di Olympe de Gouges, quindi io penso che questo messaggio della dichiarazione in qualche modo poi sia veicolato più di quanto noi pensiamo. E infatti sostiene anche che uomini e donne debbano anche essere intercambiabili, cioè fare gli stessi lavori, cioè voi pensate la follia del futuro di quest'uomo, cioè che gli uomini debbano assolvere le stesse funzioni femminili. È il problema oggi della partnership all'interno delle famiglie, che è fallitissimo, nel senso che proprio non mi pare che ci sia una generazione così ansiosa, no? Di fare le stesse cose. Lo si fa per obbligo, lo si fa per necessità, ma non per intercambiabilità dei ruoli. Da noi in Italia c'è ancora una grande fissità dei ruoli, che vedo un po' modificata ora, ma ora però, la generazione appena precedente, non, io partecipo da anni, decenni, a tutte le riunioni in giro per l'Italia e vedo che le donne più grandi a un certo punto lasciano ogni tipo di riunione perché hanno un obbligo familiare, che è quello di sfamare il coniuge che è a casa e che non ha minimamente idea di come si vive nel quotidiano. Quindi a un certo punto le donne lasciano ogni tipo di riunione, anche politica, per accudire ai loro obblighi domestici, poco messi in discussione, messi molto in discussione dalla crisi economica, ma non nella loro struttura più profonda, cioè nell'archetipo, cioè nello stereotipo. Allora, Saint-Simon parla di questa intercambiabilità e ci avviciniamo alle donne sansimoniane che non avreste capito senza questa introduzione, perché le donne sansimoniane sono state accusate di essere delle femme libre, cioè delle femme publique, delle donne di strada, malaffare, mezze prostitute, perché loro poi l'hanno praticato questo divorzio, amore libero, l'hanno praticato e quindi sono diventate agli occhi dell'opinione pubblica assolutamente delle donne immorali. Allora, mentre Enfantin fa queste predicazioni, diciamo, tiene queste lezioni agli operai, alle donne che lo vengono a sentire, eccetera, naturalmente cominciano a piovere le prime denunce. Mentre Saint-Simon era vissuto sotto la monarchia dei Borboni, nel 1830 in Francia la rivoluzione di luglio ha portato al potere Luigi Filippo d'Orléans, cioè la monarchia orleanista, la quale si supponeva più liberale. Indubbiamente la monarchia degli Orléans insomma allarga la sfera dei diritti, ma per quanto vi possa sembrare strano, il diritto di associazione è assolutamente limitato, anche e diventa addirittura un reato, ed è un reato penale del codice penale. Per cui i sansimoniani vengono attaccati, cioè perquisiti e anche sciolti, proprio in base all'accusa di aver infranto il codice penale riunendo un tot numero di persone superiore a quello consentito. Quindi Saint-Simon aveva una casa a Ménilmontant, che allora era vicino Parigi, adesso non c'è più ed è dentro Parigi, aveva una sua casa dove raduna questa famiglia sansimoniana. Ora, questa famiglia sansimoniana è fatta prevalentemente di uomini ma anche di donne, e gli uomini mettono in pratica gli insegnamenti sansimoniani, cioè si occupano delle riparazioni, delle coltivazioni, dell'andamento della casa, coltivano l'orto, cucinano. Tenete conto che i sansimoniani erano quasi tutti ingegneri, o musicisti, o uomini di legge, o letterati.